in collegamento telefonico e davvero lo ringraziamo per essere presente con noi questa mattina, perché immaginiamo anche l'amore e la quantità di lavoro da affrontare in questi giorni. Il direttore dell'Imaging Center del campus biomedico di Roma, Bruno Beaumonte Zobel. Buongiorno professore, ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Professore, noi cercavamo un po' di capire tramite la lettura della scheda tecnica, ovviamente siamo degli assoluti profani per quanto riguarda ovviamente le attrezzature e le apparecchiature in materia sanitaria, però immaginavamo questa evoluzione tecnologica come una sorta di tampone 2.0, nel senso un modo per snellire e di molto anche quella che è la logistica relativa proprio al tampone.
Direi che è proprio così, nel senso che il tampone rimane lo strumento più utilizzato e anche quello suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per effettuare queste diagnosi. In realtà però poi sappiamo che il tampone può essere negativo, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, e si può positivizzare dopo. Inoltre il tampone, per ragioni tecniche, deve essere concentrato in poche strutture specializzate. Per esempio in Regione Lazio sono state individuate soltanto 6 strutture, e quindi in sostanza il risultato, l'esito del tampone arriva di solito dopo 24 ore. Viceversa, la tomografia computerizzata, la vecchia TAC, è un'apparecchiatura che è presente in tutti gli ospedali oramai, perché è diffusamente utilizzata anche per altre attività, diciamo di pronto intervento e di pronto soccorso. È un esame che si può eseguire molto velocemente, in pochi minuti, e grazie a questo sistema, che è fatto, diciamo, da un software che riconosce le alterazioni presenti dai polmoni e in qualche modo le individua e le confronta con una memoria che ha di quella che è la caratteristica tipica della malattia, facendolo tutto in automatico, ci può dare la possibilità di ottenere una risposta molto attendibile nel giro di pochissimo tempo, io direi una mezz'ora. Quindi effettivamente è una cosa che agisce molto velocemente.
Vincenzo, se avevi qualche curiosità per il professore.
Sì, questo chiaramente, professore, immagino che come primo obiettivo abbia quello di snellire ulteriormente i ricoveri in ospedale, la possibilità di tenere le persone per poco tempo, il tempo veramente di riuscire ad avere una risposta e di fare una diagnosi il più in fretta possibile. Questo alleggerirebbe la pressione all'interno delle strutture ospedaliere.
Direi che è esatto, nel senso che in questo modo riusciamo da un lato a poter effettuare una diagnosi molto attendibile, diciamo al pari dei tamponi, in breve tempo. La possiamo fare anche su pazienti che non hanno una sintomatologia tipica e quindi in qualche modo snellendo di molto i tempi, e soprattutto individuando coloro che, non avendo grande sintomatologia, verranno rimandati in isolamento a casa e quindi in qualche modo non riusciranno più a trasmettere il virus nell'ambito della popolazione, e quindi ridurranno i contagi. Viceversa, per le persone che hanno una sintomatologia grave, naturalmente quelli saranno indirizzati verso gli ospedali Covid, che sono stati già ben individuati e stabiliti nell'ambito del territorio regionale per avere le cure del caso.
Professore, tra l'altro, professore, sì. Scusami Jacopo, prego. Anche il tampone non offre un'attendibilità del 100%, giusto? È capitato a volte anche per qualcuno di dover ripetere il tampone per avere poi un risultato diverso rispetto a quello iniziale? A volte ci può essere anche un falso positivo o un falso negativo?
Sì, sì, è vero, come tutte le procedure in medicina non sono perfette al 100%, ma quello che noi sappiamo, soprattutto dall'esperienza cinese, è che molto spesso il tampone si positivizza soltanto a distanza di 3-4 giorni dalla presenza di sintomi clinici molto evidenti, e quindi in qualche modo questo può essere utile, quest'altra procedura, ripeto, soprattutto per chi ha poca sintomatologia, e poi una procedura che può essere fatta molto velocemente, quindi, come dire, allevia anche il lavoro dei radiologi, perché è una procedura che va in automatico e che poi alla fine il sistema fornisce al radiologo e agli altri colleghi medici una scheda sulla maggiore o minore probabilità che si tratti di un caso di Covid-19.
Professore, io vorrei rimarcare con lei un fatto comunque piuttosto importante e significativo. Il campus biomedico di Roma non è di per sé una struttura adibita alla gestione del Covid-19, eppure dà questo segnale così forte, comunicando direttamente con chi per primo il Covid-19 lo ha combattuto e sta riuscendo anche a sconfiggerlo, ovvero la Cina, mettendo poi a disposizione questa innovazione tecnologica così importante a tutta la sanità, a tutti gli ospedali italiani, questo software di intelligenza così rivoluzionario che potrebbe dare davvero una sterzata a questa battaglia. Che segnale vuole dare il campus biomedico con questa innovazione, affidandosi a questa innovazione?
Questa è un'iniziativa che è stata sposata molto bene dal nostro direttore generale, l'ingegner Paolo Sormani, proprio perché, come ha detto giustamente lei, noi non siamo un ospedale Covid, ma vogliamo dare un contributo valido agli ospedali Covid della nostra regione, ma anche agli altri ospedali nelle altre regioni, proprio per cercare in qualche modo di alleviare il grosso carico di lavoro che in questo momento c'è soprattutto in alcune regioni al nord, ma che noi probabilmente avremo tra qualche settimana anche qui nella regione Lazio. Quindi un contributo fattivo che va nella direzione di aiutare il più possibile i nostri colleghi e tutta la popolazione.
Vincenzo.
Sì, volevo chiedere al professore se l'Italia è stata il primo paese dopo a importare questo sistema dalla Cina, o se anche in altre zone d'Europa ci si sta lavorando, che lei sappia.
No, glielo confermo, siamo la prima struttura in Europa ad avere questo sistema e sto ricevendo numerose telefonate dagli altri ospedali italiani, ma anche da alcuni colleghi dall'estero, perché man mano che purtroppo la malattia si diffonde anche nelle altre nazioni europee, tutti dovranno fronteggiare in qualche modo questa marea montante di pazienti che andrà a pesare sulle strutture sanitarie di ciascun paese. Quindi glielo confermo, siamo i primi in Europa.
Professore, io torno con lei, che ovviamente è espertissimo della questione, anche un po' in generale su quello che è il tema Covid-19, perché veniamo forse dalla giornata più interlocutoria in tema di battaglia del coronavirus, con il picco toccato sia purtroppo a livello di decessi ma anche a livello di guarigioni. In che situazione ci stiamo trovando adesso? Ci stiamo dirigendo verso quello che sarà purtroppo il vero e proprio picco di gravità del problema?
Allora, ci stiamo dirigendo senz'altro verso il picco, anche se purtroppo quello che stiamo registrando è che, data la forte pressione, il forte carico di lavoro che alcune regioni, come per esempio soprattutto la Lombardia, stanno avendo in questi giorni, è molto difficile che il sistema organizzativo funzioni alla perfezione. Cosa voglio dire? Che purtroppo i dati arrivano un po' in ritardo e quindi anche l'interpretazione di questi dati è un po' falsata. Quello che però possiamo dire è che, nonostante il numero di persone morte per questa causa sia molto molto elevato, la percentuale di casi positivi sta piano piano sempre crescendo, ma riducendosi. Questo ci fa capire che in qualche modo noi speriamo tra qualche giorno si arrivi a questo picco e progressivamente questo numero di persone infettate possa piano piano andarsi a ridurre. Questa situazione è molto importante per noi di altre regioni, perché si ripresenterà tra un paio di settimane anche da noi. Come vedete, il numero di casi sta man mano aumentando, quindi quasi raddoppiandosi di giorno in giorno, e quindi dovremo fronteggiare la stessa situazione. Il nostro vantaggio però rispetto a regioni come Lombardia è che abbiamo avuto modo di avere un po' di tempo per organizzarci, stiamo cercando di farlo in modo tale da poter supportare adeguatamente la popolazione.
Vincenzo, sei un'ultima curiosità per il professore prima di liberarlo.
Ultimissima curiosità, professore: quante sono le percentuali che una persona affetta da coronavirus o poi guarita possa ricadere in questa infezione?
Questa è una bella domanda alla quale purtroppo ancora non sappiamo rispondere, perché su questo aspetto, cioè su quanta immunità rimanga dopo aver contratto l'infezione o la malattia manifesta, ancora non abbiamo dati. Dobbiamo osservare attentamente quello che avviene in Cina. In questo momento la Cina ci sta dicendo che il numero di casi che loro hanno sono soltanto di persone che si infettano all'esterno del territorio e rientrano in Cina. Questo è un fatto per noi molto positivo. Se questo trend dovesse continuare, possiamo pensare che ci sia una certa immunità che si viene a realizzare nell'ambito della popolazione, e quindi questo naturalmente potrebbe aiutare tantissimo. Se questo non si dovesse verificare, il problema potrà durare molto di più di quanto abbiamo ipotizzato finora.
Professore, è stato davvero un piacere disturbarla nel corso di questa mattinata. Noi la ringraziamo tantissimo per aver presentato questa innovazione tecnologica che speriamo davvero possa aiutare a dare una sterzata decisiva in questa battaglia difficilissima che il nostro paese sta combattendo, quella contro il coronavirus. Professore Bruno Beaumonte Zobeli, direttore dell'Imaging Center del Campus Biomedico di Roma, grazie mille.
Grazie a voi, e noi ci auguriamo tutti la stessa cosa, e quindi una sola raccomandazione a tutti: state a casa, cercate di limitare gli spostamenti, perché questo può aiutare voi, le vostre famiglie, ma può aiutare anche tutti.